Monaci, teste rasate, templi, campane, meditazione e guerre fratricide. Il lato nascosto del buddismo.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi partiamo da un'immagine che quasi tutti abbiamo nella testa. Se vi dico buddismo, cosa vi viene in mente? Monaci con la testa rasata, vestiti con tuniche color zafferano, seduti a meditare in silenzio oppure ripetendo un mantra o anche un semplice quanto evocativo Om. Templi antichi immersi nella nebbia delle montagne, campane che suonano toccando nel vento. Se c'è una religione che nella nostra immaginazione rappresenta la pace, è proprio il buddismo. E in effetti, se leggiamo gli insegnamenti del Buddha storico Siddhartha Gautama, il messaggio è molto, ma molto chiaro. Non violenza, compassione, liberazione dall'odio e dall'attaccamento.
Tipo i Jedi, ma senza spade laser.
Il buddismo nasce proprio come un tentativo di uscire dal ciclo di sofferenza e conflitto che caratterizza la vita umana. Forse per questo che l'idea di buddisti che si fanno la guerra, che si ammazzano e si scannano con le spade come cavalieracci qualsiasi, ci sembra quasi una contraddizione ontologica. Perché le guerre, nel nostro immaginario, le fanno le grandi potenze coloniali, come il Commonwealth britannico, le fanno le feroci dittature militari, come l'Argentina del generale Galtieri, ma di sicuro non le fanno i monaci. E che cavolo, almeno quelli lo sappiamo. E invece... Anche i buddisti, come tutte le comunità umane, hanno combattuto guerre. Si sono scannati, massacrati, ammazzati, torturati, bruciati vivi e hanno fatto sostanzialmente tutto quello che gli esseri umani, e spesso per hobby, fanno agli altri esseri umani. Alcune delle più strane guerre fra buddisti, fra l'altro, si sono svolte in uno dei luoghi più spettacolari ma anche inospitali e inutili del pianeta, il Tibet. Il Tibet è un enorme altopiano nel cuore dell'Asia, è chiamato il tetto del mondo perché la sua altitudine media, attenzione, media, supera i 4.000 metri. Per darci un'idea, praticamente è come vivere in cima al Monte Bianco 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il paesaggio è impressionante, vaste pianure aridissime, montagne innevate, venti freddi che attraversano altopiani praticamente desertici. Non esattamente un paradiso tropicale. Per secoli il Tibet è rimasto relativamente isolato dal resto del mondo, protetto dalle montagne dell'Himalaya. E proprio qui il buddismo ha sviluppato una delle sue tradizioni più peculiari, il buddismo tibetano. Una forma di buddismo ricchissima di rituali diversi, di monasteri e piano piano di scuole religiose diverse. Ognuno ha il suo rituale, ognuno ha la sua peculiarità, ognuno ha la sua piccola, con la lieve variazione nel modo di pensare il mondo e l'essere umano. Ed è qui che nasce il problema, perché quando una religione si organizza in scuole, monasteri e istituzioni, inevitabilmente entra nel mondo della politica. Nel Tibet medievale esistevano diverse scuole buddiste importanti. Le più famose erano la scuola Gelug, la scuola Kagyu, la scuola Sakya e la scuola Nyingma, ognuna con i propri monasteri, i propri insegnamenti, i propri leader. Ora, finché restiamo sul piano filosofico, queste differenze possono anche essere molto interessanti. Il problema è che nel Tibet storico i monasteri non sono solo centri di meditazione, ma anche centri di potere. I monasteri possedevano terre, controllavano villaggi, avevano influenza politica. E quando diverse istituzioni religiose competono per potere e influenza, succede sempre quello. Si litiga e spesso si combatte. Fra il XV e il XVII secolo, il Tibet visse una lunga fase di conflitti fra scuole buddiste. Alcuni monasteri arrivarono ad avere veri e propri eserciti. Non tutti i monaci si trasformavano in guerrieri, attenzione, ma a volte le istituzioni religiose cercavano alleati politici e militari fra i signori della guerra locali. Uno dei conflitti più importanti fu quello che portò alla nascita del sistema politico guidato dal Dalai Lama. La scuola Gelug, quella a cui appartiene il Dalai Lama, entrò in conflitto con altre scuole religiose e diversi poteri regionali. Alla fine del XVII secolo, il leader mongolo Güshri Khan intervenne militarmente a favore della scuola Gelug. Le sue truppe sconfissero, Legacy massacrarono, i rivali instaurarono un nuovo ordine politico e fu così che il quinto Dalai Lama divenne non solo una guida spirituale ma anche il capo politico del Tibet. In altre parole, un sistema di teocrazia buddista sostenuto da una milizia privata. Altro che Namyoho Renge-kyo. Per dirla in barese, Namyoho Renge-kyo.
Scappè!
Insomma, una religione fondata sulla compassione, sulla pace interiore e la non violenza che, come tante altre nella storia, si trova invischiata in lotte di potere e guerre. Monasteri arroccati sulle montagne, monaci che discutono di illuminazione spirituale mentre, poco lontano, un esercito da loro pagato scanna altri monaci. Il tutto per controllare un freddo, gelido e desertico altopiano dove solo sopravvivere sembra un miracolo. La religione più pacifista del pianeta che fa a botte per uno dei luoghi più inospitali del pianeta.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrio. Prima di lasciarvi, ricordate di iscrivervi al canale Telegram per restare aggiornati su tutte le nuove pillole in uscita e per qualche chicca extra.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.